Senza un briciolo di Tesla, benvenuti anche questa settimana. Ci siamo io, Alessandro.
Ciao ragazzi.
E Andrea, naturalmente.
Buongiorno a tutti. Qua.
Sempre qua, ma stavolta non ci sono delle bombe, delle notizie clamorose come quelle della scorsa settimana, dove c'è stato proprio un assalto ai prezzi che sono crollati. Possiamo però commentare quella che è stata la conseguenza, il primo effetto, no, di questi tagli. Per esempio, un sito abbastanza famoso, Electrek, una fonte di solito affidabile, ha subito commentato questa conseguenza appunto di questo calo dei prezzi, dichiarando che la domanda negli Stati Uniti è schizzata sia per Model 3 che per Model Y, quindi è un primissimo segnale che andrà valutato, vedremo a fine mese e via dicendo, però che porta insomma dei dati interessanti. Ce lo si aspettava, in realtà non è una situazione così incredibile. La chicca che però si è vista ultimamente su Twitter, dove c'è la gente che, pensate, va a vedere negli inventari quante Model 3, quante Model Y sta accumulando Tesla e che quindi non riesce a vendere, no? C'è proprio tutto il grafico di: guardate, il magazzino sta aumentando, quindi c'è poca domanda, calano i prezzi, il magazzino cala perché stanno vendendo qualsiasi cosa. Hanno visto che Model 3 sta, dopo una botta iniziale chiaramente anche lei che ha ricevuto dopo il calo dei prezzi, sta già incominciando a risalire e quindi la domanda sembra essere un po' calata già per quanto riguarda quel veicolo lì. Viceversa, Model Y continua a mantenere un ritmo importante. Questo perché probabilmente il mercato si sposa più con i SUV, non so, quello americano, oppure semplicemente gli americani li conosciamo come comodità, hanno bisogno di spazi, hanno bisogno di caricare cose. Quindi, secondo me, e la dico proprio così fuori dai denti, secondo me Tesla ha tagliato veramente tanto, soprattutto negli Stati Uniti, il prezzo di Model Y, e questo si sta percependo non poco, perché la gente, secondo me, sta assaltando quel modello. Così.
Beh, una cosa che ci aspettavamo, no? Una cosa che sapevamo, che Tesla, cioè, che Tesla ha anche questo modo per modulare, come dire, la domanda. E in questo caso non ci si aspettava, io non mi sarei aspettato niente di meno, insomma.
Ok. E tra l'altro, visto che abbiamo parlato di calo dei prezzi, anche Xpeng, visto che non parliamo solo di Tesla, ci mancherebbe, anche Xpeng in settimana ha fatto un bel taglio dei prezzi. La piccola differenza è che Xpeng non ha i margini di Tesla. Dover sentirsi obbligati a fare un taglio quando i margini sono già risicati diventa davvero complicato. Diventa davvero complicato, ma diventa l'unica scelta. Perché comunque, ragazzi, Tesla ha dato una botta al mercato che molti brand hanno sentito, Xpeng appunto è quello che l'ha sentito per prima, secondo me anche gli altri dovranno prendere una decisione, ecco. Bene.
Cioè, tu Ale come la vedi?
Che probabilmente il prezzo era un po' altino prima, ma ora è a quel livello che consente a Tesla di mantenere un vantaggio che gli altri non riescono a colmare, sostanzialmente. Cioè quel discorso che facevamo un po' di tempo fa, cioè che Tesla a parità di auto non ha rivali. Poi è chiaro che se qualcuno esce con una macchina elettrica da 25.000 euro, Tesla non ce l'ha ancora, però se vai a vedere un'auto con quello che ha su Tesla, qualsiasi auto, cioè di fatto full optional, e quello che dovresti pagare per la stessa auto, pari livello, elettrica di un altro, di un concorrente, insomma, io non ne vedo cioè faccio fatica a vedere dei competitor seri. Poi è vero che comunque c'è l'appassionato del marchio e quindi ok, e che parliamo ancora di una nicchia. La sfida poi sarà quando questa non sarà più una nicchia, e lì è ancora più alto il vantaggio, perché c'è un discorso di ricerca e sviluppo e di tante altre cose su cui Tesla, cioè pensate solo al modo di costruzione delle auto con la Gigapress Cioè, gli altri non ci sono neanche vagamente vicino a fare una roba del genere, no? E questo si traduce in costi, si traduce in tante altre cose.
Certo, margini, minori margine, eccetera, eccetera.
È la cosa, la notizia, se vuoi, che la, che la domanda sia schizzata per quel motivo lì in un mese dove la domanda muore. Cioè, a gennaio, normalmente è il mese con meno ordini, credo, o giù di lì.
Sì, perché sì, c'è sì, il primo trimestre è quello un po' più fiacco.
Esatto, e quindi questo vuol dire portarsi avanti con i numeri del 2023. Però ho sempre l'impressione che i numeri del breve a Tesla interessino fino lì. Mm-hmm. Ora che non ha più problemi di liquidità, ora che l'azienda è solida, nonostante le burrasche finanziarie, nonostante ogni tanto Elon ne combini di tutti i colori per finire nell'occhio del ciclone e gli altri non aspettano altro. Dopo, una delle notizie, secondo me, che avremo dopo fa parte di questo scenario, no? Cioè, spara su Tesla quando puoi, ok?
E non sbagli.
quindi, insomma,
no, è interessante sicuramente questo discorso, soprattutto anche da un punto di vista economico finanziario, appunto, visto che adesso il 25 di gennaio, vi ricordiamo, ci sarà la earning call che commenterà i dati finanziari del quarto trimestre del 2022, dati che ci si aspetta comunque siano positivi, ma non positivissimi. Però tutto questo, ragazzi, secondo me va sempre contestualizzato. Il 2022, ragazzi, non ci giriamo intorno, è stato un anno ed è tuttora in atto questo processo, è stato un anno dove le due giga più grosse, le migliori, insomma, quelle che diventeranno veramente punti di riferimento per Tesla, stavano andando a regime e tuttora non ci sono arrivate. E portare a regime una giga come quella in Texas e una giga come quella a Berlino è un pozzo senza fine di soldi che vengono letteralmente bruciati. Quindi Tesla deve fare sempre anche tutti questi ragionamenti qua. Cina, andiamo bene, siamo solidi. Fremont, andiamo bene, siamo solidi. Ok, Giga Nevada, tutto quello che vogliamo, però devono compensare per Berlino e Texas, che ad oggi, secondo me, non sono proprio dei prodotti facili da gestire. Lo saranno, naturalmente, magari a fine anno, insomma, quando vedremo i numeri paragonabili a quelli delle altre giga. Però ricordiamoci, appunto, che Tesla sta andando a una velocità che non è paragonabile a quella degli altri. Giustamente Ale tira fuori elementi come la Gigapress, cioè tecnologie assurde, ma quelle tecnologie assurde lì purtroppo richiedono anche un tempo diverso, no? Prima di essere messe in atto. Quindi attenzione, quando vedremo il 25 i dati, li commenteremo, naturalmente, se ci ascolterete in podcast, però assolutamente è un'azienda che va troppo veloce. È difficile stare dietro a quello che può succedere.
Giustamente ci faceva ricordare che i prezzi è vero che sono calati, ma sono sempre più alti di quelli di inizio 2021. Quindi c'è stato, anche per motivi di fornitura, cioè, era stato, insomma, stiamo passando attraverso dei periodi particolari. Sapete che a me piace sempre un po' il parallelo col mondo dei cellulari, no? Ora, pensate a quello che era lo scenario anche di aziende competitor all'uscita del primo iPhone. E qual è lo scenario di adesso? Ecco, noi siamo in quel momento lì, più o meno. Cioè, noi siamo in un momento dove si scateneranno dei cambiamenti proprio a livello di scenario di industria automobilistica. Sarà sempre meno industria automobilistica e sempre più industria tecnologica, un ibrido tra non sa mai se uscirà un domani l'Apple Car, ma figurati, si vociferava della Xiaomi Car, se non ricordo male.
Sì.
Quindi sta spostando, no, l'asse. E gli altri, le aziende tradizionali, un po' non possono capire fino in fondo, ma un po' è difficile per loro cambiare pelle. Sono aziende enormi, cioè sono aziende che è difficile cambiare così dal profondo.
Assolutamente sì. Assolutamente sì. Tra l'altro, giusto per dare un'altra notizia, secondo me è importante, lato consegne, lato numeri, lato vendite. Ci tuffiamo in Cina, dove lì abbiamo dei dati che fanno riferimento a proprio periodi settimanali di vendita, e nella prima settimana dopo il taglio ai prezzi di Tesla in Cina, ok, sono state consegnate 12.654 auto, che anche se non sono numeri incredibili per una settimana, anche se sono buoni i numeri, in realtà vanno paragonati allo stesso periodo a livello di trimestre, quindi ci tuffiamo ad ottobre 2022, dove nella stessa settimana, quindi la seconda, fate attenzione, la seconda del primo mese del trimestre, ok? La seconda, non la prima, erano state consegnate 2000 auto, quindi dal 10 ottobre al 18 ottobre 2022, questa volta appunto quasi 13.000. Capite che con tutte le navi che stanno partendo per l'Europa, cioè c'è un più 10K che sicuramente sarà influenzato dai price cut, dai tagli dei prezzi, ma insomma, secondo me meritava di essere commentato, anche perché, come dice Ale, ragazzi, siamo a gennaio, ma Tesla parte con la missione di fare numeri, cioè non è che aspetta il mese, il trimestre migliore, il mese di ottobre, novembre, dicembre, cioè subito oggi a gennaio bisogna muovere un po' le acque per fare vendite, numeri, perché a fine anno l'obiettivo non è più 1.400.000, ma l'obiettivo è 2 milioni. Arriveranno a 1.800.000, 1.900.000? Non lo sappiamo, magari sì, ma l'obiettivo è 2 milioni. Punto.
Beh, dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera, no? Giustamente Tesla ha preso la palla al balzo. Notoriamente nel mese in cui sappiamo benissimo esserci delle difficoltà perché la gente storicamente non va a acquistare auto, ha tirato fuori un incentivo non indifferente per le persone di effettivamente cliccare il bottone dell'acquisto ora, no? E questa cosa gli tornerà molto utile, come dicevi giustamente te, Fra, nel futuro, quando alla fine dell'anno si dovrà fare la conta di quante vetture sono state vendute.
Assolutamente. Chiamala scema. No, il problema, cioè, è che lo può fare solo lei, cioè questo discorso qui è difficile metterlo in atto, sia per motivi economici, di costi ovviamente, ma sia anche per motivi di organizzazione, amministrazione, cioè io non ce la vedo una Ford, una General Motors a mettersi lì e fare tutte queste mosse veloci, cambi di prezzi, come diceva Ale, alla fine quando tu devi cercare il prezzo di un'auto di un altro brand, tu vai in un concessionario, poi vai a 3 km di distanza, trovi due robe già diverse. Qui Tesla, se non altro, hai una linea guida, hai un sito, hai un prezzo chiaro. Ci sono i siti che vendono Tesla usate, insomma, in America ne compaiono di tutti i colori adesso, però hai un riferimento che ti dà una libertà, secondo me, di esecuzione clamorosa. Nessun altro brand ha questa facilità di manipolare, in senso buono, il prezzo delle proprie vetture. È tipo in borsa, però ovviamente qua è legale, qua manipola legalmente.
Se fosse vera la voce che nella earning call ci sarà un accenno alla famigerata, fantomatica, fantasmagorica Model 2, tra l'altro curiosità, c'era chi faceva notare che il nome potrebbe essere veramente Model 2, perché così la scritta sexy sarebbe tu sexy.
Ah, giusto, vero.
Sì.
Curioso. No, sarà interessante anche lì capire se si rimane sulla serie Model o se si cambia proprio e si dà il Tesla Cybertruck, Tesla Roadster, proprio. Sarà curioso. Tra l'altro tu mi hai fatto venire in mente un'altra cosa. Model 2, ma ritorniamo a Model 3. Un altro elemento che alcuni sostengono possa essere la causa di questo... di questa leggera flessione nella richiesta di Model 3 rispetto a Model Y potrebbe essere proprio l'arrivo di una Highland, del modello famoso, nuova versione di Model 3 che arriverà nel 2023, la gente si aspetta, quindi mettetevi nei panni di uno che vuole acquistare una Model 3, cioè sapendo che sta circolando sta notizia sempre di più, ma come fai ad andare subito dritto su un veicolo quando sai che esce nel giro di qualche mese o sì, magari un semestre, non lo so, però esce il modello nuovo, aspetti, vedi cosa succede, soprattutto quando a marzo, il primo marzo, c'è l'evento dove annunceranno forse qualcosa, non lo so, forse sì, non è facile comprare una Model 3, Model Y è già un po' più scollegato come prodotto, è un po' più resiste, ecco, resiste alle notizie che girano.
Però a questi prezzi la differenza ci sta, cioè metti che esca sui, che ne so, 30.000, 35.000, perché poi di meno io faccio fatica ora a pensarlo, se ne parlerà più avanti di cifre inferiori. Beh, col prezzo di adesso di Model 3 ci sta nella scelta del tipo di auto, cioè io l'aspetto se voglio quel tipo di macchina, ma probabilmente non prenderei comunque una Model 3. Ai prezzi del 2022 oggettivamente sarebbe stato uno scalone effettivamente molto alto. Così è più gestibile. Certo è che poi c'è sempre il discorso, magari diranno tra 6 mesi, poi magari sono 2 anni, cioè vatti la pesca. È molto esatto, molto dipenderà dalla domanda, tutto girerà intorno alla domanda e alla capacità produttiva, e c'è il Cybertruck in mezzo.
Eh sì, tutto 2023, ragazzi, nuovo Model 3, Cybertruck, bene, un mese, un anno easy, tranquillo.
Avremo di più parlare anche quest'anno.
Eh sì. E la stampa cosa dice, Andre? Cosa dice la stampa?
Allora, è curiosa questa cosa, perché l'ho trovata quasi per sbaglio. Ho trovato un articolo dove praticamente veniva denunciato il poco professionalismo dei giornalisti che raccontiamo, diciamo, non dico quotidianamente, anzi nel nostro caso settimanalmente, ma poco ci manca. Dove praticamente una testata giornalistica, non mi ricordo esattamente di che nazione, aveva marcato un articolo con scritto tipo una Tesla si schianta contro un muro, adesso non mi ricordo se era una casa, eccetera eccetera, poco importa i dettagli, con tanto di foto dell'articolo, eccetera eccetera, tant'è che i lettori di questo sito web gli hanno fatto notare al giornalista che in realtà quella che era in foto non era una Tesla ma era una Polestar, quindi un'altra vettura elettrica. Al che giustamente, mi viene da dire, la testata giornalistica ha deciso di cambiare il titolo dell'articolo, ma non è che ha cambiato da Tesla si schianta contro il fabbricato con Polestar si schianta contro il fabbricato. Qui tra l'altro mi dico che non era una Polestar, ma non importa, comunque un'altra auto elettrica. Non hanno cambiato Tesla con l'altro marchio, ma hanno semplicemente detto un'auto si schianta contro fa l'incidente, insomma. Un'altra volta questo ci dimostra come Tesla fa talmente tanto tendenza che dal primo momento la testata ha deciso di mettere Tesla per acchiappare un po' di click, poi nel momento in cui si è resa conto che aveva fatto l'errore, vuoi in buona fede, vuoi in mala fede, questo non c'è dato a saperlo, non ha corretto in una maniera un po' più, diciamo, generica l'articolo, meno acchiappa click, ecco.
Reotti diceva che a pensare male si fa peccato, ma difficilmente si sbaglia. Diciamo che mi viene sempre da ricordare che Tesla è il peggior nemico di quelli che finanziano la maggior parte dell'editoria in questo paese, quindi che hanno il maggior, come dire, impatto sul economico, sulla pubblicità in questo paese. Quindi insomma, se vogliamo fare uno più uno ci si arriva anche facilmente, eh? Ecco.
Però questa cosa qua è triste, nel senso che, cioè, da una parte è colpa, come dire, scusa, non ho capito, Ale.
Francesco stava parlando ma non si sentiva, segnalavo che probabilmente ha il microfono spento
e non si sente. Vabbè, mentre Francesco parla e sistema, dicevo che è una cosa abbastanza triste questa, nel senso che è frutto di come noi ormai stiamo vivendo gli ultimi anni, no? Il fatto che nei social siamo sempre abituati più a ricevere contenuto più velocemente possibile, siamo sempre più abituati a avere l'informazione più velocemente possibile senza poi eventualmente approfondire quella che è l'effettiva notizia o informazione che si vuole carpire, e questo... E questo è colpa nostra di fatto, no? È colpa nostra che siamo diventati così velocemente, vogliamo usufruire di più contenuto possibile nel minor tempo possibile, e quindi non ci soffermiamo bene su quello che in realtà dovrebbe essere effettivamente il succo, diciamo, di quello che dobbiamo carpire, no? E poi finisco. E poi dall'altra parte chiaramente ci sono i giornalisti che questa cosa la sanno benissimo, giornalisti o le testate eccetera, che di soldi devono campare, di pubblicità devono campare, e quindi sfruttano questo meccanismo che ormai è diventato parte della nostra cultura per buttarci dentro il contenuto che vogliono, ecco.
Segnalavo che Belzazor dice no, Tesla fa click, gli altri no. Se fosse solo questo, la notizia che abbiamo dato settimana scorsa di una Model Y che è volata da 75 metri e 4 persone illese in auto, sarebbe stato scritto Tesla grosso come una casa per acchiappare i click. Invece lì è sparito.
Auto bianca cade da...
veicolo con 4 ruote...
i due fanali. No, però purtroppo Andre, cioè non è che ci si può girare intorno, il mondo dell'editoria è sempre meno sostenibile, sarà sempre meno sostenibile, le testate saranno sempre meno diffuse e purtroppo di base è corrotto nel momento in cui c'è della pubblicità che tu devi accettare sulla piattaforma e di conseguenza ti pone in una posizione di non parzialità, di imparzialità, quindi non parzialità. Cioè, è alla base, quindi è normale che Tesla sia proprio vista come il male totale, perché è raro trovare etica, no, in chi ne parla, a meno che lo facciamo noi al mattino della domenica in maniera spassionata, però se domani riceviamo la mail di Volkswagen che dice potete mettere per un sacco di soldi al mese all'inizio di ogni puntata 5 minuti dove parlate della ID5 e della nuova ID6, così, cioè, a noi non ce frega niente ovviamente, però magari diciamo ma sì, a parte che Volkswagen non arriverebbe mai a parlare a gente che apprezza così tanto Tesla, però cioè, alla fine i giornalisti ad oggi lo fanno proprio per campare e quindi la situazione non può essere mitigata più di tanto, cioè devi parlare per forza bene di qualcuno e male di qualcun altro, se parli male di un certo brand ti fa fare pure click e che ce vuoi fare? Cioè, purtroppo... la qualità è chiaramente più bassa del passato, motivo per cui, secondo me, i podcast, i profili magari su Twitter, su Facebook, non lo so, adesso non lo utilizzo, però si trovano comunque delle fonti più piccole, meno rinomate, che poi anche lì rinomate per cosa, non si sa, però ci sono delle fonti sicuramente più piccole di qualità. Noi non è che siamo la verità, non siamo la bocca della verità, noi però proviamo a recuperare degli elementi, a filtrarli con l'esperienza e poi ne parliamo. Poi sbagliamo anche noi, ovviamente. Cioè, non è che...
Certo.
Ci mancherebbe.
Un discorso è sbagliare in buona fede o perché per X motivi, un discorso è... Cioè, questa sembra buttata lì per acchiappare i click, no? Butti lì qualche pari click e dopo chi se ne frega se facciamo lo scandalo, cioè se qualcuno ci fa notare che abbiamo sbagliato, anzi meglio, esatto, ne hanno parlato meglio. Di più, cioè se no quella, figurati se sapevo che era una testata giornalistica della Svezia, butto a caso, adesso non mi ricordo esattamente,
sì.
Cioè, che me ne frega a me di andare a leggere quella, quindi sì, è tutto frutto di questo sistema che, come raccontavi tu, purtroppo non è molto sano e quindi vabbè. Ogni tanto racconteremo anche questi episodi.
E invece Ale, cosa abbiamo lato gaming? Visto che mi hai scritto anche in settimana per il gamepad di Stadia, che ricordiamolo, era il servizio di gaming che funzionava su Model 3, il più bello, poi ovviamente morto, però adesso i joystick e il gamepad si possono usare tramite Bluetooth. Invece i competitors cosa fanno?
Tra l'altro, prima di tutto segnalo che nei link in descrizione trovate il canale YouTube sia di Andrea che di Francesco, e in settimana è uscito il video di Andrea in Islanda e il video di Francesco sul controller Stadia, che era una diretta. No, è molto utile, perché in effetti anch'io che mi sono trovato un controller Stadia in casa, morto, in realtà non ci giocavo da un po' perché non c'ho tempo, però è un ottimo controller. Se guardate il video di Francesco vedete anche come far tutta la procedura, che è semplicissima. Io lo sto usando ora col Mac, però può essere un controller per la Model 3. È un ottimo, veramente un ottimo controller. Tra l'altro, chi l'ha comprato se l'ha trovato anche rimborsato se l'ha comprato sui canali ufficiali, quindi controller gratis abilitato via Bluetooth, a saperlo se ne compravano 3 o 4 all'epoca. c'è chi ha fatto incette in giro in questi giorni, non faccio nomi, perché ormai ne ha uno per, cioè, non lo so, con quanti siete a giocare in casa?
Sì, esatto. No, comunque la concorrenza qualcosa sta facendo, mi sembra, con Nvidia.
Sì, Nvidia sta portando il suo servizio gaming cloud, che io non ho mai testato sinceramente, voi ne sapete sicuramente più di me, su altre auto, ma non vi ricorda niente questa cosa qua? Cioè, un po'... è un copia e incolla sostanzialmente di quello che ha fatto di recente Tesla, per ora su Model S e su Model X, ma io credo che prima o poi arriverà anche su almeno tutti i processori, quelle che hanno le auto che hanno i processori di nuova generazione.
Attenzione, scusate se ti interrompo, attenzione, perché credo, sono abbastanza certo di questa cosa, non l'ho provato, ma non vedo il perché non debba essere così, che il servizio di gaming in cloud di Nvidia possa funzionare tranquillamente anche su Tesla, perché cioè, già da adesso, dico, senza nessun tipo di aggiornamento, l'unico discorso è che viene attraverso il browser, sappiamo che il browser di Tesla fa un po' schifetto,
tipo Stadia, come... sì.
Esatto, quindi la stessa qualità di Stadia ce la possiamo aspettare anche per Nvidia Cloud Gaming, mi pare si chiami, adesso non ricordo esattamente il nome.
GeForce Now.
Ecco, già GeForce Now. Quindi, bene, hai ragione, però effettivamente c'è già su Tesla sta roba, solo che nessuno
sì, magari... Ricordiamo che avevamo testato anche Stadia proprio all'epoca, sì, sì, sì. E funzionava benino, perché poi c'era un discorso di...
audio.
Di audio sì, ma più che altro di come si chiama, di ping, sì, di latenza, perché comunque sei in sei con la connessione mobile in 4G LTE, comunque insomma non è un 5G che sarebbe l'ideale, però insomma si lasciano intravedere le potenzialità. Tra l'altro, su Hyundai, Kia, Genesis, Polestar, eccetera, eccetera, ci sarà questa cosa. Mi sembra di aver capito che non potrai comunque utilizzare un controller come succede su Tesla, ma il cellulare sarà il controller. Quindi, se è così, cosa risolvibile via software, credo abbastanza banalmente, cioè... insomma non è la stessa cosa, ecco.
È già un ostacolo importante, sì,
esatto. Poi chiaro che se è un gioco di corse che ti danno la possibilità come su Tesla di usare il volante, cosa meglio di quello, cioè...
No, è interessante il discorso. Bisogna partire già da un presupposto: stiamo parlando di cloud gaming, cioè è una cosa che noi discutevamo da tanto tempo. Perché Tesla non mette la possibilità di utilizzare cloud gaming, che poi abbiamo visto con Stadia e anche con questo servizio più o meno si può fare senza problemi? Perché non lo mette e invece decide di investire del tempo, delle risorse nel creare una piattaforma proprietaria, o meglio nativa, come quella di Steam su Model S e Model X? Evidentemente è proprio per avere un'esperienza che sia la più paragonabile possibile a quella di un computer, quindi integrazione perfetta con i controller, integrazione perfetta con i giochi, nessuna dipendenza da connessione, anche perché la connessione comunque uno deve averla. Cioè, probabilmente tutte queste auto hanno la SIM, hanno la rete dati inclusa, non lo metto in dubbio, anche se non è una roba così diffusa, adesso voi lo saprete sicuramente meglio di me, però... non c'è paragone tra poter giocare sempre, senza pensieri, con la propria vettura, oppure dover star lì a capire, ma mi collego in wifi, ma c'è, prende bene qua il 4G, ma sto caricando in un posto dove c'è buona copertura, cioè, poi lasciamo stare il discorso del controller via telefono, che non lo chiamo neanche in causa, ma un'esperienza come quella che offre Tesla è veramente pensata per fare la differenza. Casualmente cioè la offre sui modelli top di gamma, non la offre su Model 3, Model Y, perché se no non c'è abbastanza categorizzazione dei prezzi, cioè non c'è proprio una distinzione tra le fasce. Però vogliamo mettere un computer da gaming dentro la tua auto rispetto a un servizio cloud? Sarà il futuro il cloud per me, e sono il primo ad aver investito in una piattaforma come Stadia. Però attenzione, che il gaming in locale è un'altra roba, secondo me, ad oggi.
Cioè, un po' come, pensate, è una scemata rispetto a quello, però il karaoke su Tesla è stato curato in una maniera, cioè, potresti farlo tranquillamente attaccando il telefonino con YouTube, ma non è la stessa cosa. Lì ti hanno fornito delle basi professionali, ve lo dico da musicista, sono fatte veramente, sono fatte molto molto bene, e ti danno anche la possibilità, per ora in cinema, prima o poi arriveranno, io l'ho visti su AliExpress, di acquistare i microfoni che si collegano anche lì, immagino, a bassissima latenza, perché altrimenti non potresti utilizzare l'impianto della macchina. Però ci hanno investito tempo e soldi, questo è chiaro, il catalogo non è enorme, però mi è capitato di fare una serata con gli amici in macchina, che quando hanno visto quel giochino lì, il casino era fargli scendere dopo, non riuscivo, sono andato a casa alle 2 di notte, cioè, però sono quelle cose che in effetti sono diverse.
Sì. Dicevi, Andre?
Scusa, ero un po'. Dicevo che sono d'accordo con te, nel senso che tutta l'esperienza di cloud, sono sicuro, come hai detto tu, che sarà il futuro, nel senso che prima o poi arriveremo al momento in cui le connessioni, le capacità, tutto quello che vogliamo saranno a livello. Poi c'è da dire anche che ci sono dei giochi che si prestano di più e dei giochi che si prestano di meno all'esperienza di cloud gaming. Faccio un esempio molto stupido: se devo giocare a un gioco dove devo sparare, come dire, ho dei target da dove sparare, un gioco in cloud gaming no, ti darà un, come in gergo giochese, debuff, quindi un come si dice, un handicap, che quindi tu non riuscirai mai a performare in quel gioco. Ci sono invece dei giochi dove ovviamente questa cosa non avviene, che sono la stragrande maggioranza, dove il cloud gaming funziona bene e addirittura funziona a volte meglio del tuo computer di casa, perché, certo, come dire, magari hanno la scheda video ultima generazione, il computer di ultima generazione, ti basta solo la connettività. Però ribadisco il concetto: nel momento in cui tu devi giocare, se ce l'hai in locale è molto meglio, questo poco ma sicuro, lo dico da giocatore, avendo provato anche proprio il servizio di Nvidia.
Assolutamente d'accordo. E niente, abbiamo giusto un'ultima chicchettina, che non è proprio una buona chicchetta, però Ale, mi sembra, i freni chiusi depotenziati.
Pare che sulle nuove Model Y Performance non ci siano più, Tesla ha cambiato fornitore, non ci siano più i freni potenziati che c'erano prima, che erano diversi rispetto alle Model Y Long Range o Standard Range, o RWD, chiamiamole come vuoi, però hanno lasciato la copertura rossa e grossa in modo che non ci se ne accorga. Questa è la, insomma, non è, diciamo che in generale c'è un problema sui freni, sulle Tesla, dato dal fatto che non si usano e quindi sono sempre freddi. E quindi a volte c'è, io mi sono sempre trovato bene, però a volte viene segnalato un pochino di scarsa reattività dei freni. Chiaramente sulle performance questa cosa si può sentire di più, perché in teoria è una macchina da portare anche in pista, e chiaramente i freni di una long range in pista non è loro, ecco, perché, sembra che ora chi compra una Model Y Performance abbia gli stessi freni della long range, però vestiti bene. Cioè,
belli da vedere. Diciamo che noi ci stiamo scherzando su, ma sta cosa secondo me è abbastanza grave a livello comunicativo, se non altro. Cioè, Tesla dovrebbe essere un po' più chiaro su queste cose, spiegare eventualmente il perché. Magari hanno visto che comunque le performance degli altri sono equiparabili a quelle lì del vecchio fornitore, non lo so io. Motivo immagino ci sarà, non credo che sia solo una motivazione di fornitura o cose di questo tipo. Diciamo, come al solito, siamo qui a commentare una scelta di Tesla che è passata in sordina, che però ovviamente noi che siamo nerd, o chi per noi che siamo ancora più che sono ancora più nerd di noi, hanno notato, e che non fa una bella, non fa fare una bella figura al marchio, ecco.
A me da un certo punto di vista piacerebbe, lo so che è contrario alla filosofia Tesla attuale, dove ci sono tanti piccoli cambiamenti di continuo, uno è questo, che non è in meglio ma in peggio, però non mi dispiacerebbe che succedesse come succede con le presentazioni dei telefoni una volta all'anno, Cioè, ti spiego cosa c'è di nuovo, sostanzialmente, perché questa cosa è meglio o peggio. Anche lì glissano quando tolgono qualcosa, di solito. Quando tolsero dagli iPhone il, come si chiama?
Jack.
ForPass, mi imbestia lì, perché mi piaceva da morire quella roba. Però lo venivi a sapere, comunque. Non lo so, sì, da un certo punto di vista sarebbe carina anche... mediatica. Forse magari quando si sesteranno un po' di più potrebbe anche succedere, potrebbe anche succedere.
Secondo me, come dice Andre, nel senso, la motivazione dietro questa scelta c'è, per forza. Va capita se è fatta perché, magari vedendola in maniera positiva, le prestazioni si riescono a equiparare anche alla pinza che c'era prima, poco probabile, però magari, sapete, no? Sono incredibili gli ingegneri Tesla, magari ce la fanno, oppure... Se torniamo al solito motivo, secondo me molto più probabile di Tesla, che dice dobbiamo contenere i costi, dobbiamo andare veloci, non c'è grande disponibilità di queste pinze, ci mettiamo quelle che ci sono e purtroppo ragazzi le performance ne risentono un pochettino, soprattutto per quelli come dicevate voi che magari devono andare a fare in pista delle performance, delle prestazioni un po' importanti, però... almeno noi continuiamo ad andare, continuiamo a consegnare auto, continuiamo a vendere, continuiamo, cioè viene fuori un po' quell'approccio brutale, diciamo, volto alla vendita di Tesla. Bisogna capire se c'è una motivazione sana o una motivazione economica un po' meno sana.
Anche perché se fosse quella economica, fra con 15.000 euro di dollari di margini a macchina media, sarebbe abbastanza una puttanata, ecco. Cioè... perché poi va a incidere anche banalmente sulla sicurezza, un'azienda che ha puntato tanto sulla sicurezza, che di fatto fa le macchine più sicure di sempre, cioè, sarebbe una follia.
Vedi, ecco. Poi si arriva a quello, cioè quando poi si va a testare la sicurezza del veicolo e si fanno i vari test Euro NCAP e quelli che vuoi tu, però... dovrebbe risentirne a livello di valutazione, no? Tesla giustamente dice, ma se io cambio le pinze, la metto un po' meno sicura, ma comunque Model Y risulta 5 stelle, super iper security car, quello che vuoi, cioè, capisci che è troppo gustosa, no? La possibilità di eliminare, ridurre, anche solo per motivi economici o anche solo per motivi di produzione, per velocizzare il tutto, cioè, la priorità è quella. Però loro possono già vantarsi del primo posto, quindi è una posizione difficile, non so come dire. Boh,
Sì, ma
detto
infatti guarda,
questo.
io sono convinto che comunque prestazionalmente non cambierà molto. Il problema è sempre comunicativo, no? Perché non vai a comunicare questa cosa ai tuoi clienti? Faresti una figura meglio, hai capito? Potresti anche dire, ragazzi, non abbiamo pinze, vi mettiamo quelle da vecchie, prenderete il 3% di prestazione. Però avete avuto 12.000 euro di sconto, quindi insomma, oh, accontentatevi. Hai capito? Insomma, ci può stare anche come scelta.
Le
Quindi
preferite senza pinze o con queste?
esatto, preferite che freni o che non fre che freni male, o male, insomma, malino o che non freni. Al di là di questo, il problema è sempre comunicativo. L'abbiamo visto anche tante altre volte dove proprio Tesla non è. Ha fatto delle scelte, sono state tolte delle cose e l'abbiamo scoperto perché noi siamo lì a guardare. Anche il discorso del radar che è stato tolto, è stato rimesso, tolto, rimesso. In realtà c'è stato solo un giro di tolto, rimesso. Comunque non è stato mai comunicato. Quindi c'è stata gente che ha ritirato l'auto. L'abbiamo raccontato anche cos'era a settembre, giù di lì, dove per esempio non funzionava il sensore di parcheggio. Non essendoci poi anche i sensori di parcheggio, non funzionava bene l'auto. E questo è tutto un problema comunicativo, non è un problema di auto, è un problema comunicativo. Poi si è stato fatto l'aggiornamento, la cosa è tornata a funzionare, eccetera, eccetera. Però torniamo sempre lì, torniamo sempre lì.
Credo che debba ancora tornare a funzionare quella dei sensori di parcheggio, perché
Ah,
veramente
addirittura
ci sono ancora.
io pensavo che avessero risolto, quindi.
No, i venditori Tesla pare che dicano: ma sì, adesso arriva da un paio di mesi, però di fatto chi ha ricevuto la macchina senza sensori di parcheggio al momento dietro va con la telecamera, davanti va con una preghiera. E quindi credo che sia un po' problematica questa cosa qua, perché hanno cannato i tempi, cioè non è arrivata la macchina senza sensore, dopo un mese è arrivato l'aggiornamento Tesla Vision, no, sono passati 3 mesi e non si sa ancora quando arriva. Ho visto rilasci, e quindi chiaramente poi sui sensori di parcheggio io credo che come anche Devix diceva nel suo video, andatelo a vedere, non torneranno. Il radar è un discorso diverso, nel senso che il radar vecchio non era fatto da Tesla, era a bassa risoluzione, questo creava dei problemi di conflitto con la parte vision del vecchio autopilot. Tesla si è messa a sviluppare un proprio radar proprio per risolvere questi problemi, che aiuterà in qualche maniera su certi aspetti, immagino, il software, ma sarà il software a guidare i giochi anche lì. Poi sfatiamo anche un mito, perché c'è chi diceva, ma vedi, io prima avevo il radar e la macchina anche nella nebbia poteva guidare. No. No, infatti è venuto al pettine questo nodo, nei giorni scorsi c'è stata nebbia, giustamente chi aveva il radar anche prima dice no, ma guardate che non ha mai funzionato col radar, perché il radar vede la nebbia come pioggia, è un ostacolo, vede come un muro, quindi non è quello l'argomento, ecco. Però è chiaro che hai ragione, a livello comunicativo manca qualcosa. C'è gente che gli è arrivata senza sensore di parcheggio, sì, gli ha mandato una mail, però poi sai, sedersi su una macchina che comunque vale 50.000 euro di media e far fatica a parcheggiare perché manca una roba che c'ha sulla Panda, dà un po' fastidio, e questo ci sta.
Sì, quello è incredibile, quello è effettivamente incommentabile quasi. Cioè, Non esiste. I sensori di parcheggio devi averli, punto. Non scherziamo.
Devi dare un sistema che funzioni equiparabilmente bene. Fine.
Assolutamente, certo. Però sappiamo che siamo ancora lontani, quindi purtroppo...
Nel pensare come possa Tesla Vision andare così nel dettaglio... tant'è che adesso io ce li ho su e funzionano ancora, non li hanno disattivati. Perché lì parliamo di robe di 1 centimetro, 2 centimetri, e quella di Tesla Vision comunque, anche quando sarà definita, è una valutazione, non è una misurazione, è una stima.
E poi soprattutto quindi... ci sono degli angoli bui, secondo me, cioè ci sono delle zone buie, cioè davanti, sotto, frontalmente, come fai? Cioè vai tutto in previsione, ok, però... Cioè tu riprendi da lontano, vedi un po' tutto, poi ti avvicini e lì è tutto una modellazione 3D all'interno del computer di Tesla che dice ok, mi sono avvicinati di tot centimetri, quindi sicuramente quell'oggetto lì, non lo so, credo però.
Penso che più o meno sia lì il sistema, più o meno dovrebbe funzionare così, perché come dici, i punti ciechi o te le inventi le robe o fai delle stime.
Non lo so, però io avrei aspettato ancora un po' con i sensori, ma giusto un annetto e mezzo, dai, più o meno.
Ma poi adesso non ricordo esattamente, ma c'era un problema anche di approvvigionamento dei sensori al tempo, quando li hanno tolti, perché adesso...
Almeno, quantomeno non è uscita la notizia, poi viene... Santo cielo, lascia comunque la predisposizione, me li monti dopo piuttosto, ma... No, cioè mi viene anche difficile pensare, perché adesso non parliamo di una roba, cioè un radar è una roba un po' più complicata, insomma, parliamo di cose che ormai sono su qualsiasi auto di qualsiasi livello.
Staremo a vedere, ripeto, se sono bravissimi e sta Tesla Vision vince, meglio, se no secondo me ci sarà un passo indietro da questo punto di vista. Infatti... Non tutte le Tesla adesso escono senza sensori, perché per esempio ci sono delle Model X Refresh che hanno ancora i sensori, dipende dalla versione, credo, dell'hardware interno, quindi hardware 3, insomma ci sono tanti elementi che entrano in gioco, però se andate a vedere appunto nei video americani, appunto non è che tutte le nuove, tipo Model 3 e Model Y, non ce li hanno, sono Pure Vision. Altre invece ce li hanno ancora, cioè Model S, Model X, alcune versioni, è interessante, ecco, come discorso.
Va bene. Per esempio Cyberpunk uscirà con l'hardware 4 e quindi con telecamere di altro tipo, con allora lì lo posso anche capire, anche perché il Cyberpunk alla fine, tanto se ti vengo addosso ti fai male te, quindi chi se ne frega dei sensori di parcheggio, mettite lì
le telecamere.
Oddio, oddio. Però con le telecamere ad alta risoluzione magari sono riusciti a posizionarle in un modo che non ci sia più il punto cieco, e allora ma effettivamente sulle Model 3, Model Y di adesso, a maggior ragione se mi dici che sulle Model X magari c'è o ci può essere, allora o è un discorso di approvvigionamento, dice ne ho pochi, li metto sulle macchine che costano di più. Però, chiaro, insomma, commercialmente ho visto movimenti migliori, ecco, da questo punto di vista qua.
Purtroppo sì.
Diciamo purtroppo che secondo sì. Me è tipo bilaterale, come si dice, quando una persona ha due personalità, bipolare. Tesla. Cioè, fa tutte queste belle cose dove c'ha tutte queste bellissime innovazioni, vedi la gigapress, vedi tutte le altre cose di cui parliamo, e poi cade su queste piccolezze che però fanno una differenza per l'utente finale molto sentita,
marcata,
diciamo, esatto, che non sono spiegabili, capito? Dici come può partorire un'azienda che è in grado di innovare sotto certi punti di vista, dove gli altri anni che non riescono a innovare e fare delle cose strabilianti, e cadere poi come un pero, mi viene da dire, su cose basilari come per esempio quelle dei sensori di parcheggio, che a quanto pare, se fosse vero, non funzionano ancora, quindi la funzionalità, se non altro, non funziona ancora. È strana questa cosa, cioè molto particolare.
Sì, soprattutto quando rifletti sul... Cioè, il motivo potrebbe essere di due tipi. Il primo è farsi odiare apposta, farsi odiare in senso buono, nel senso farsi sempre criticare per essere quella che ti propone la soluzione più assurda. Cioè, ma Tesla lo fa, ma perché crede in una roba futura, clamorosa? Cioè, Tesla è sempre quella che non ti dà mai la soluzione scontata, no? Cioè, le bocchette per l'aria, per farti uscire, non te le mette Tesla, ti fa il tunnel centrale bellissimo e lì è azzeccata. Questa è un'altra cosa che ti fa storcere il naso, ti fa dire, ma dai, ma è talmente semplice, questa è proprio la soluzione migliore. Cioè, quando ti fa nascere questa frase dentro, che ti fa dire, ma è proprio inevitabile, quella è la soluzione migliore, Tesla ti dice no, perché noi crediamo in una soluzione ancora superiore, e poi sta lì la sfida di Tesla. La sfida di Tesla ogni volta è cercare di smentire le conoscenze, cioè tutti questi, non luoghi comuni, però insomma tutte questi approcci normali, standard, che sono presenti e che per tutti devono essere la normalità, e vuole smentirli in maniera netta, forte. Quindi noi, sapete cosa vi diciamo? Prossimo anno vi facciamo tutto con le telecamere, ve lo facciamo bene. È chiaro che è un rischio assurdo che oggi la gente sta pagando, e questo è il problema, che molta gente sta pagando per sta cavolata. Però Tesla è questo, Tesla è odi et amo, cioè è un po' di amore, è tanto amore, e c'è sempre quella cosa che ti fa innervosire, che poi è il motivo per cui ti piace averla, perché sai che comunque sarà sempre un continuo miglioramento, crescita, un adattamento, cioè è un roller coaster, cioè è una montagna russa sta auto, dai, in tutti i sensi.
Però Fra, devi sempre considerare che c'è sempre meno gente come noi che si avvicina a Tesla, qui che va, e c'è sempre più casual, cioè certo, che comprerebbe una macchina normale, e quindi quando si trova una roba del genere...
Sì, insomma, sì, no, sì.
Molta filosofia, ecco.
È molta filosofia, sì, sì, assolutamente. Però l'immagine è un po' ancora quella della Apple dei primi tempi, no? Stay angry, stay foolish, quella un po' pazza, quella un po' più... Cioè, quando uno sente Tesla, non la prende ancora sul serio. Ho capito che adesso il mercato è diventato più casual, no? Però Tesla rimane ancora quel brand... San Francisco a parte, cioè California a parte, dove è praticamente una Fiat Panda, cioè, nel mondo è ancora vista Tesla come quell'auto che sì, oggi c'è, ma domani fallisce, no? Capito? Quindi ogni mossa che fa è una roba assurda, e Tesla secondo me gioca ancora un po' su questa nomea, su questo ruolo, vuole sempre essere il brand assurdo. Figurati poi quando uscirà Cybertruck, Ale, preparatevi con gli articoli che ne avremo da mangiare, però il concetto secondo me è che Tesla sì, deve fare quel salto che dici tu, deve fare quel salto che dici tu, ma non lo vuole fare, perché se lo facesse rischierebbe secondo me di uccidere molto lo status symbol di questo brand che non vuole essere perfetto. Tesla non vuole essere perfetta, che è strano come discorso secondo me.
Ho capito cosa intendi, però è sempre un motivo di dibattito, cioè tra i detrattori di Tesla adesso vanteranno, cioè adesso vantano anche l'argomento minchia non ha neanche i sensori di parcheggio, cioè, hai capito? E non è che tu puoi controbattere dicendo perché non servono, perché il futuro è la vision, e no, dici cazzo c'hai ragione, non funziona una sega, devo stare lì, devo mandare fuori la moglie a controllare quanto manca, hai capito? Perché per parcheggiare è un po' quello il problema.
Sì, ma ovvio che adesso, oggi come oggi, è una situazione critica, ma molto critica. Io sono completamente contro questa decisione di Tesla, cioè mi va bene fare delle mosse avventate su magari i freni che cambiano brand e tu ci metti, che poi anche lì, però vabbè, se la sicurezza viene mantenuta eccetera, ma qua stiamo proprio parlando di una comodità talmente diffusa e banale, come dire faccio un'auto con quattro ruote, certo che la fai con quattro ruote, mica Tesla la fa con cinque, no, per dire, e allora mettici questi sensori come fanno tutti, su, non puoi controbattere dicendo ma noi siamo Tesla, sì voi usate ancora i sensori, ma tra un anno noi tutto telecamera, cioè non esiste, ma che discorso è, io oggi ho bisogno dell'auto oggi, cioè cos'è?
Certo.
Gli annacci. No, tra l'altro, se ci pensiamo, c'è un parallelo col fatto del sensore di pioggia e del sensore degli abbaglianti, che effettivamente hanno creato un parecchio malumore in passato, ma ora allora, quello degli abbaglianti, secondo me, sfiora la perfezione. Adesso ci hanno messo un par d'anni per trovare. Quello di pioggia è migliorato tantissimo, non è ancora perfetto, che non è un sensore di pioggia, adesso lo chiamati così, ma in realtà è tutto Tesla Vision da sempre. Su quella cosa è più o meno la stessa scelta, se vai a vedere che è stata fatta, è solo che è un po' più problematico, nel senso, se io ho il sensore di pioggia che non funziona bene, metto in manuale e risolvo il problema. Se io ho il sensore di parcheggio che non c'è, o scendo dalla macchina tutte le volte a vedere quanto manca col righello, o tocco, e se tocco bestemmio, e quindi è un po' più grave la cosa, un pochino più problematica, però vediamo, tanto è così per adesso, speriamo che insomma
la sensazione qui è che la soluzione sia molto più lontana rispetto a magari il sensore del tergicristallo, adesso non lo so, cioè è questo il problema, no? Che più la soluzione ti sembra lontana e meno fiducia dai a Tesla per risolverla. Se poi però Tesla te la risolve, allora Tesla ha un boost di credibilità che è folle, è fuori di testa. Cioè, se risolve il problema dei tergi, va bene, grande Tesla che ce l'hai fatto, quasi perfetto, benissimo, mi fido di te, mi fido dei tuoi progetti, tutti basati sulla vision, e va bene. Però qui siamo ad un livello veramente molto molto alto di precisione, di soluzione, e quando in realtà accontentarsi con la soluzione già presente sarebbe andato benissimo, magari leggermente più costoso, i sensori sì, ok, magari ti castravano un po' la produzione, ma il problema è proprio questo, cioè che Tesla crede, perché io non voglio pensare che gli ingegneri siano contenti di questa decisione, cioè Elon va bene che è fuori di testa quanto vogliamo, ma non voglio credere che sia felice di offrire un'esperienza peggiore ai propri clienti dopo il mazzo che si fa per offrire tutto il resto al top, cioè non ha senso, vuol dire che veramente anche in questa situazione con un livello di difficoltà fuori di testa, perché ripeto, il centimetro qua bisogna trovare, il millimetro quasi, Anche con questa situazione Tesla sente di essere in grado, nel giro spero di un anno massimo, di risolvere questo problema. Altrimenti è una caduta clamorosa questa, perché tocchi, come dice Ale, perché tocchi. E che cacchio. No, no. Tra l'altro, ieri sera su 9, il canale TV, c'era documentario su Elon Musk. Non so se sapevate di questa informazione, però magari si può recuperare. Il mondo ai miei piedi, credo si chiami, proprio un titolo leggero, così veloce, proprio piccolino. Però è interessante perché arriva fino anche al 2021 e diciamo che racconta tutta la storia di Elon, e secondo me in italiano, con tutto il doppiaggio fatto bene e tutto il resto, secondo me è un servizio che mi ha fatto piacere vederlo sulla TV nazionale e che secondo me ha aiutato un po' a trasmettere l'immagine, secondo me giusta, di quello che è Elon Musk, cioè nel senso una figura molto particolare, simpatica ad alcuni aspetti, in altri un po' meno, però è un servizio che ho trovato molto interessante, vi consiglio di andarlo a vedere, è un docufilm, no? Documentario, film, così. Il mondo è ai miei piedi, quindi ve lo consiglio.
E i piedi senza sensori, tra l'altro.
Ovviamente. No, assolutamente. Va bene, ragazzi. Ci siamo?
Sì.
Abbiamo fatto la puntata flash, abbiamo fatto la solita rete. Esatto. Niente, come al solito ci becchiamo tra una settimana, guardate sempre le descrizioni dove c'è un po' di cose interessanti da andare a spulciare, tipo i canali di Andrea e di Francesco, e ci sentiamo tra una settimana.
Yes, bella raga, ci vediamo alla prossima.
Ciao a tutti.